Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, benvenuti nella nostra radio che porta l'Immacolata nei vostri cuori. Ecco, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Siamo nella conferenza numero 70, nell'Immacolata, la vittoria di Dio. Il padre Massimiliano tenne questa conferenza a Roma, nella Basilica dei Santi Apostoli, l'11 febbraio 1937. Quindi siamo nella festa dell'Immacolata, cioè la festa di Lourdes. Lui era tanto devoto di Lourdes, c'era stato a Lourdes, aveva avuto un'ispirazione particolare a Lourdes proprio di seguire l'Immacolata, e infatti, ecco, la sua devozione specifica è quella della Madonna Immacolata di Lourdes, che diceva deve essere conosciuta il più possibile. Ancora Fatima non era approvata, quindi lui non andò oltre, diciamo, quelle rivelazioni là, che però erano molto forti, nel 1800, metà dell'800, che scaturivano proprio dal dogma dell'Immacolata Concezione e venivano da una tradizione antichissima della Chiesa Cattolica, sin dai primordi, ecco, sin dai padri della Chiesa. Ecco, quindi cominciò a parlare in questa conferenza dell'11 febbraio alla Basilica dei Santi Apostoli della Madonna di Lourdes e la prima apparizione alla grotta di Massabielle. Noi crediamo, scrive San Massimiliano, all'oracolo infallibile del Papa che già dal 1854 ha definito il dogma dell'Immacolata Concezione. Ma dobbiamo ringraziare la Vergine Santissima che ha voluto confermare questa verità anche per quelli che non credono con la sua parola e con i miracoli. Ecco, il Papa ha il carisma dell'infallibilità. Quindi quando pronuncia un dogma, quel dogma è verità. Questo per la fede cattolica è così. Però ci sono pure gli atei, dice, ma noi non ci crediamo al Papa, noi non ci crediamo all'autorità del pontefice. Anche i protestanti non ci credono, anche gli ortodossi non ci credono, pensano che il Papa sia un vescovo qualsiasi, primus inter pares oppure pares e basta. Ecco, dipende dalle chiese ortodosse, pure loro non è che sono concordi tra di loro sulla dottrina di Pietro, no? Sì, certo, riconoscono che c'è un vescovo a Roma, però loro sono autocefali, quindi dice, beh, ognuno è vescovo della sua chiesa e basta. Però così la chiesa è divisa, perché ogni vescovo nella sua diocesi, nel suo campo, fa quello che vuole. Infatti anche loro hanno differenze, no? Nella dottrina e nella pratica liturgica e religiosa. Va bene, ecco, comunque, ci vuole questo il centro di unità, questo San Cipriano lo scrisse, grande dottore latino, San Cipriano di Cartagine, De Unitate Cattolici Ecclesiae, l'unità della Chiesa Cattolica si fonda sul pontefice, sul Romano Pontefice, basta, questa è l'unità, c'è poco da fare, non è che possiamo fare un'unità chissà come. Oggi si dice, ma tutti ci dobbiamo convertire all'unità, ma quale unità? Ognuno ha la propria unità, ognuno ha la sua idea di unità. Oggi è la settimana dell'unità dei cristiani, no? Si fa così, cioè, no, ognuno si deve convertire. A che cosa però? Ogni chiesa cristiana si deve convertire all'unità. E quale? Non si dice. L'unità cattolica è il Papa, è il centro dell'unità di tutta la cattolicità. Vabbè, questo sottinteso. Allora, il dogma dell'Immacolata è proprio, dice, beh, la Chiesa deve credere a questo. Se vuole essere unita, deve credere all'Immacolato. Deve credere che la Madonna è stata concepita senza peccato. Questo crea l'unità. Infatti, chi si unisce all'Immacolata, chi crede nel dogma, ecco poi, è unito a Cristo, è unito alla Madonna, è unito al Signore, perché la Madonna è madre del Signore, madre di Dio e madre anche nostra. Allora, non solo è successo questo nel 1800, 8 dicembre 1854, ma l'11 febbraio 1858, 4 anni dopo la proclamazione del dogma, se fosse avvenuto prima questo fatto dell'apparizione, beh, la Madonna l'ha detto, quindi ci inchiniamo. Invece la Madonna lo fa dopo, apposta. per confermare quello che è già stato fatto dalla Chiesa. Già l'aveva detto la Madonna, già l'aveva detto. Nell'apparizione di Rudubach aveva detto lo stesso. Aveva fatto coniare la medaglia da Santa Caterina alla Bourée dicendo: devi scrivere sulla medaglia o Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te. E quindi già la Madonna era intervenuta nel dibattito teologico con questa medaglia, con questa apparizione potente, subito approvata, con tanti segni miracolosi. E questa medaglia è o Maria concepita senza peccato, lo dici, ma insomma, era teologia comune a quell'epoca, era coscienza comune dei cristiani che questa era una verità di fede, anche se non c'era il dogma. Infatti il Papa, quando interpella tutte le università cattoliche, tutti i vescovi cattolici, prima di fare un dogma si fa così, no? Dice, ma voi che ne pensate? Si può fare? Prima le università, i vescovi, le autorità della Chiesa, il Collegio dei Cardinali, i dicasteri pontifici, tutti si pronunciarono a favore. E allora il Papa dice, se tutti siete favorevoli, va bene, allora si può fare questa proclamazione, questa definizione. Il Papa non è che cade dalle nuvole, si alza la mattina e dice, facciamo il dogma. C'è una preparazione. Già San Leonardo di Porto Maurizio nel 1600 profetizzò che ci sarebbe stata la proclamazione del dogma dell'Immacolata. E lui era devotissimo dell'Immacolata, la predicava nelle missioni al popolo, negli esercizi spirituali, ne parlava sempre, ma tutti ne parlavano. Se voi andate nei nostri conventi dei Cappuccini, di solito la pala principale dell'altare è dell'Immacolata, tutti, e quindi ci credevano, era una cosa ovvia, evidente, no? Anzi, qualcuno faceva il votum sanguinis, non i frati cappuccini, erano altri, però lo facevano, il voto di sangue all'Immacolata, il quarto voto, cioè per difendere l'Immacolata, fino al sangue avrebbero difeso l'Immacolata. Era una forma di consacrazione all'Immacolata, una specie di quarto voto mariano, già i francescani lo facevano negli anni passati. Quindi c'era questa coscienza diffusa, questa coscienza comune, biblica, teologica. Ecco, il Papa Benedetto, mi ricordo, sorprese tutti, perché tirò fuori un monaco, un abate di San Vincenzo, qui in provincia di Caserta, Ambrogio Outperto, e fece diverse conferenze su questo abate per spiegare che lui sosteneva la teologia dell'Immacolata. Allora, siamo prima del 1000, siamo nell'800 d.C., già c'era un teologo a quell'epoca che sosteneva questa cosa, perché alcuni critici, no, dicono la Chiesa si è inventata l'Immacolata, se l'è inventata nell'Ottocento perché sai il romanticismo, insomma la donna viene esaltata così come creatura sublime, tutte queste spiegazioni umane che non hanno senso nella Chiesa, no? Perché la Chiesa si fonda sulla Bibbia e sulla tradizione, che sono le fonti della Chiesa, non sono il romanticismo di Leopardi o di Foscolo o di Manzoni, è questa la fonte della Chiesa, anche se questi autori sono importanti, però sono importanti per il loro tempo, per il tempo in cui sono vissuti, ma non per la teologia universale della Chiesa. E alcuni sostengono che anche Sant'Agostino in alcuni passaggi sostiene l'Immacolata Concezione, quindi siamo nel IV secolo, Sant'Agostino è la prima teologia proprio cristiana, perché prima non si può parlare di una vera teologia, un sistema teologico, no? Prima di Sant'Agostino ci sono i padri che sono perseguitati, sì, sono dei grandi omileti e credono senz'altro, però non elaborano sistemi, no? Invece Sant'Agostino fa proprio una teologia molto sistematica, no? E sarà seguito poi da altri. Bene, e quindi i teologi, i padri, i monaci, gli scolastici, tutti credono all'Immacolata. Il Papa come fa a opporsi a tutta questa fede che c'è da sempre nella Chiesa? E la Madonna lo conferma, e non solo lo conferma, aggiunge pure qualcosa in più la Madonna, e apre un campo di studi di ricerca e di preghiera, di spiritualità molto più ampio. Perché? Perché lei non dice io sono colei che è stata concepita immacolata, non dice così, no? Io sono l'Immacolata Concezione, è diverso, no? Il Papa nel dogma aveva scritto nella Ineffabilis Deus e la Madonna è stata concepita senza peccato sin dal primo momento della sua esistenza, questo è scritto, no? Quindi la teologia normale, classica, la Madonna non fa così, no? Dice una cosa molto diversa, dice una cosa assolutamente altra. E lo dice San Massimiliano, meditiamo queste parole, io sono l'Immacolata Concezione. Non disse io sono colei che è stata concepita senza peccato, non disse così. Disse colei, io sono colei che è stata concepita senza peccato, io sono colei, ecco. Scusate, mi sto confondendo. Io sono l'Immacolata Concezione. Ecco, cioè l'essenza, io sono, è il titolo di Dio, io sono, colui che è in sé e per sé, colui che l'essere non lo riceve da nessuno, colui che l'essere ce l'ha per natura, noi non abbiamo l'essere per natura, noi siamo sostanze partecipate, dice San Tommaso, no? Siamo sostanze partecipate che tendono alla sostanza unica e infinita che è Dio. Ma noi l'essere non l'abbiamo. Quelli che dicono, ah, il corpo mio lo gestisco io. Oggi si parlava dell'aborto con una suora, no? Ecco, allora, le femministe dicono, io sono la, posseggo la mia esistenza, posseggo il mio corpo, sono la proprietaria, quindi del mio corpo e anche di quello che c'è dentro, faccio tutto quello che mi pare. Ma questo è un principio che è contro natura, è contro la logica anche, no? Perché tu l'essere, cioè la tua vita, non l'hai fatta tu, non l'hai prodotta tu, l'hai ricevuta, no? L'hai ricevuta e quindi non è tua, praticamente, è un dono che hai, però non essendo tua non la puoi gestire in autonomia totale. Perché? Perché qualcuno che te l'ha data ti ha dato anche una norma di vita. Perché noi possiamo mangiare, non so, la carne o la verdura, però se mangiamo, non so, il veleno, poi moriamo, no? Perché il nostro organismo non è fatto per quella sostanza lì. Se mangiamo il cianuro moriamo, se invece mangiamo un piatto di insalata stiamo bene, ecco, c'è una norma, no? È normata la nostra alimentazione e se noi non ci atteniamo a questa norma, che non ci siamo stati, siamo noi a darci, no? È la natura, certi animali possono mangiare delle cose che se le mangiamo noi moriamo subito, no? E come mai? Loro le possono mangiare, ecco. Noi invece no. Ecco. Io vedo i cavalli lì che abbiamo lì nel nostro convento, abbiamo dei cavalli che ci tagliano un po' l'erba e si mettono a mangiare le foglie pure degli olivi. E se me le mangio io, sto subito male, no? Non riesco a digerirle perché insomma il mio stomaco non è fatto per quelle cose là, così dure, insomma così, ecco. Oppure sto, magari le mangio pure, però sto talmente male che poi certamente non mi viene più voglia di mangiare. Ecco. E quindi, ecco, ognuno ha la sua norma in natura. Allora noi uomini, ecco, abbiamo la norma di essere, ecco, come Dio ci ha configurato, come Dio ci ha fatto, no? Ecco, allora la Madonna è colei che è per essenza immacolata, così l'ha fatta Dio, l'essenza immacolata, io sono l'Immacolato, ecco. Non solo sono stata concepita nella storia, ma io sono nell'eternità, per sempre, sono l'Immacolata, ciò che è immacolato è mio, Ciò che è concepito e immacolato sono io. Quindi tutta la purezza, tutta la santità, tutto il bene, tutto il bello, tutto il giusto è nell'Immacolata. Ecco, la Madonna dice una cosa grandiosa e San Massimiliano se ne rende conto. Meditiamo queste parole. Io sono l'Immacolata Concezione. Quasi a significare, dice San Massimiliano, non solo un fatto, non è un fatto storico. Beh, vabbè, hai avuto questo privilegio, noi non ce l'abbiamo, beata te, poveri noi. Così, cioè, la gente ragiona così. Vabbè, tu stai là, io sto qua, che dobbiamo fare? Rimaniamo ciascuno? No. Quindi non è solo un fatto, che pure sarebbe grandioso. Non è solo una dignità, una qualifica, un ruolo. Dici, beh, dai, c'è questo ruolo, dove diventare la madre del Signore. Questo lo dice il Papa, nella bolla. In vista di Cristo, cioè perché doveva concepire Cristo in sé, doveva essere immacolata. Quindi lui dà una spiegazione abbastanza razionale, no? Il Papa sul perché la Madonna è immacolata. Questo lo spiega il Papa, no? Sì. Perché, ma questa è la teologia antica sull'Immacolata, quindi lui non fa altro che ripetere quello che aveva già detto Scoto, che aveva detto San Bonaventura, che avevano detto i teologi francescani, San Bernardino, no? Quindi già avevano riflettuto su questo fatto dell'Immacolata. Immacolata perché solo l'Immacolata poteva concepire Gesù Cristo, questo è vero, sì. Però la Madonna va oltre questo fatto, non è solo per questo, quindi non è una dignità, una qualifica che deve avere in vista di Cristo. Anche la liturgia dice così, no? Nella colletta della liturgia, quella antica, che però è tradotta anche in italiano, dice in vista dei meriti di Cristo, è immacolata, concepita immacolata in vista dei meriti di Cristo, cioè doveva essere così per ricevere il merito di Gesù Cristo, no? Se no non poteva riceverlo. È giusto, no? È giusto, però è parziale. Ecco, la Madonna va oltre questo concetto. Quindi è la sua persona, è la sua essenza, non è una funzione che ha. Beh, vabbè, doveva essere così, quindi accettiamo. No, è l'essenza, l'essenza immacolata. Cerca l'Immacolata, vuoi essere l'Immacolata? La Madonna è l'essenza. Ecco. Io sono, è uno status. Sapete, nella Chiesa ci sono stati e ministeri, questo è il diritto canonico, no? Lo status, tu sei un battezzato, uno status, no? Sei battezzato, anche se non ti piace il tuo battesimo, anche se dici al prete io voglio sbattezzarmi, e tu rimani sempre battezzato, per l'eternità sarai battezzato, è uno status, anche il sacerdozio, anche se uno si spreta, diventa, non so, si vuole sposare, rinuncia al sacerdozio. Tanti confratelli miei purtroppo no, hanno fatto così, hanno rinunciato al sacerdozio, hanno fatto la dispensa, hanno chiesto al Papa, no? La dispensa, poi hanno cambiato vita, si sono sposati, hanno fatto famiglia. Vabbè, però sono status, cioè sono sacerdoti, per sempre, nessuno potrà togliergli il sacerdozio. Il carisma sacerdotale è perenne, è uno status nella Chiesa. Invece poi ci stanno gli uffici, officium, ecco, l'officium, il ministerium, oggi si discute tantissimo su questa cosa, il ministerium, il Papa ha rinunciato al ministerium, oppure allo status, al munus, che è una questione di Lara Caprina, no, questa. Perché il papato non è uno status, no, non è che io sono Papa e poi per sempre, no, ecco, no. Qui non è un sacramento, no? Non dai il crisma, lo sfragis, no? Non è una cosa indelebile. Infatti il papato si può rinunciare, c'è il canone 332, dice sulla rinuncia del papa. Un papa rinuncia a essere papa e non è più papa, punto. È un ministerium, non è uno status. Ecco, è un servizio che fa per la Chiesa. Ecco. L'Immacolata che cos'è? Un ministerium? No, San Massimiliano lo dice qui, no? Ecco. Non è un ministerium, dice, beh, in vista dei meriti di Cristo doveva essere Immacolata, così ha concepito Gesù Cristo. No, è Immacolata, punto e basta. Io sono, status, dice, io sono battezzato, io sono Immacolata, io sono cristiano, no? Ecco, dice San Cipriano, no? Sono cristiano, sono vescovo, ecco. E quindi non posso rinunciare alla mia fede, perché sono, e lo sono, che devo fare? Ecco, quindi l'Immacolata è uno status, è un essere, è un'essenza. Dice lei, io sono, ego sum. Che sua, come dice in francese, no? Com'era? Anzi, il dialetto di Lourdes, che soi, come si dice, insomma. Dice, è scritto sulla grotta, no? È scritto in dialetto, no? Perché lei parlava in dialetto. Il dialetto dei Pirenei. Que non è francese, no? Se no sarebbe je, je suis, no? Invece non è je suis, que c'è scritto soi, no? Io sono, insomma, no? Ecco, l'Immacolata è quindi l'immacolatezza in persona, l'essenza immacolata, lo status dell'Immacolata. E questo è un grande vantaggio per noi, no? Cerchiamo la purezza, cerchiamo la perfezione, cerchiamo ciò che è assolutamente puro, è l'Immacolato, ecco, l'essenza dell'Immacolato, l'immacolatezza, ecco, lo dice, è un concetto ontologico, no? Nella Chiesa non lo accettano addirittura i cristiani di oggi, ma che cos'è ontologico, che cos'è, una cosa che è come Dio, si avvicina a Dio, Dio è l'essere per essenza, no? L'increato che crea, il motore immobile, diceva, la definizione di Aristotele è la più bassa, però insomma si avvicina, no? Perché Aristotele parte dal movimento per spiegare qualcuno che muove tutto, no? Se tutto si muove, il moto da dove viene, insomma, il moto, questo però è il ragionamento corretto, no? Di un grande filosofo che era arrivato a questo. Se tutto si muove, io la macchina se non l'accendo, quella non si muove. Quindi se tutto nel mondo si muove, gira, la Terra intorno al Sole, il Sole intorno al suo sistema, ma c'è qualcuno che la fa muovere, no? C'è poco da fare, no? Non si muovono le cose da sole, non si muovono da sole, c'è qualcuno che... Allora il moto, ecco l'idea, il motore immobile, qualcuno che muove tutto quanto, no? Che ha, ecco, questa possibilità, ecco, di muovere tutto quanto, continuamente, una grande intuizione. Aristotele, Dante non lo mette all'inferno, lo mette nell'antinferno, no? Perché poveraccio non era battezzato, quindi, insomma, no. Però insieme a Platone, che è l'altro grande filosofo, no? Più mistico, Aristotele più razionale, però questi due grandi filosofi stanno lì e non possono andare all'inferno perché hanno detto cose giuste, no? Però purtroppo non avranno il battesimo e quindi lui li mette là, vabbè, oggi staranno in paradiso anche loro dopo un po' di penitenza, insomma, no? Però in fondo hanno annunciato anche qui delle verità fondamentali della fede cattolica, della fede cristiana. Allora l'Immacolata si inserisce in questo progetto divino e ce lo fa capire lei stesso. Ella è, dice San Massimiliano, l'immacolatezza personificata. Lei è la persona immacolata, non una persona, è la persona, perché ce n'è una sola, immacolata una, no? Ce ne stanno altre, no? Esiste una persona perfetta, esiste la santità per essenza. Uno dice Dio, certo, Dio è santo, il santo dei santi, no? Il più santo dei santi, ma una creatura umana così c'è? Sì, noi possiamo dire ce n'è una, è la Madonna, è l'immacolata, è una sola, noi no, è perché... E poveracci, noi siamo alla sua scuola, certo, noi ci crediamo, vogliamo conformarci a lei, però non siamo come lei, dobbiamo sempre ricorrere al suo aiuto, ed è una grazia per noi averla, l'Immacolata, perché senza di lei saremmo nelle tenebre, nel buio, saremmo persi, ecco. Lei è così perché così ha voluto Dio, perché così è stata consacrata da Dio in vista di Cristo, ma anche per essenza sua propria. Quindi non è che ha sbagliato quello che ha detto il Papa, no? Nella Encivica Ineffabilis Deus, però è in vista di Cristo, in vista dei meriti di Cristo. Però non solo per questo, la Madonna fa capire che c'è anche di più. È per Cristo, ma è anche per sé, per il suo stato, perché così l'ha voluta Dio. Basta, è un mistero davanti a cui noi possiamo solo inchinarci. E nella scelta del giorno, festa dell'Annunciata, ci fa capire anche il perché di questo privilegio, cioè in vista, lo dice anche lui, no? Lui ripete il dogma, no? Ovviamente qui, no? Il perché è la maternità divina, però è l'essenza che è prima della maternità divina. L'Immacolata è immacolata prima ancora di diventare madre di Dio. Non è che ci sono certi teologi invece che confondono, no? Soprattutto tra gli ortodossi è così, no? Per loro la maternità divina, perché è il primo dogma questo, è vero. Il primo dogma mariano è quello, la maternità divina di Maria. Allora lo dicono, è il primo questo. Quindi è diventata immacolata. Quando è diventata madre di Dio? Ma questo è un errore, no? È un errore teologico. Allora prima non era immacolata? Prima di concepire il verbo, no? La chiama piena di grazia l'angelo, no? La chiama prima che lei desse il consenso alla maternità. Quindi è da sempre. Da quando è in mente dei, proprio, la teologia francescana è proprio così ampia, così ab eterno, dice che addirittura nel progetto divino, ab origine, uno e udenque decreto, quello che ripete il Papa nel Fabris Deus, la Madonna, da quando esiste Dio, cioè da sempre, è nel progetto di Dio insieme a Cristo. Hanno lo stesso decisione, lo stesso decreto che unisce Cristo a Maria. Quindi è immacolata prima ancora che esista. Io pure, insomma, non esistevo, però il Signore già mi pensava, in mente dei si dice, no, tu sei in mente dei, certo non ero immacolato. Però la Madonna è concepita così, è pensata immacolata, da Dio, da sempre. E quindi c'è qualcosa di eterno in questo, veramente di sostanziale, che stentiamo a capire con le nostre deboli menti, no? Noi ci fondiamo sul fatto storico, anche Santa Bernadette là in terra, ma chi è questa signora? Chi è? E lei dice, chiaro, senza dubbio, no? Senza mai flettere da questa sua definizione, io sono l'Immacolata Concezione, punto. Ma no, ci ti sarei sbagliato, glielo dicono i teologi, il parroco, no? Dice, ma no, ti sei sbagliato, avrà detto io sono stata concepita senza peccato. No, ha detto io sono l'Immacolata Concezione, lo giura, ha detto così, è veramente solo una ragazzina che era un po' testarda forse, no? Però radicata, nella verità, radicata nella sincerità, ecco, nella purezza del cuore e anche dell'espressione, diceva più di quello che doveva dire, mai, non faceva giri di parole. Santa Bernadetta era famosa per questi suoi detti così taglienti, immediati, precisi, fondamentali, basta, no? Non diceva una parola in più né in meno di quello che doveva dire. Ha detto così, basta. Io sono l'Immacolata Concezione. Regolatevi un po' voi che cosa significa. Lei non neanche capiva che cosa significava, non poteva capire. Come gli amanuensi antichi, no? Mi hanno detto quando studiavo l'Agostiniano, no? Questi amanuensi alle volte si trovano dei trattini, dei segni che non si capisce che significano, no? Nei manoscritti dei monaci. Perché? Perché questi facilmente non conoscevano il greco, no? Soprattutto i manoscritti greci, no? E allora scrivevano tutto, anche i segni che magari non erano delle lettere, no? Erano delle macchie sulle pergamene, ecco. Perché non dovevano conoscere la lingua, proprio perché così ricopiavano proprio tutto quello che c'era, no? Con fedeltà, ecco, era un modo per preservare il testo, ecco, il testo così com'era, no? Il testo. Ecco, il testo così. Quando c'è uno colto invece che fa dell'interpolazione si capisce subito, no? Perché magari 10 manoscritti dicono lo stesso testo, invece ce n'è uno che è un po' cambiato. Allora, questo era il monaco un po' più intelligente che ha cambiato un po', no? Perché allora un modo di interpretazione, no? Nella esegesi, ecco, del testo, nell'interpretazione del testo, nell'ermeneutica, ecco, no? È che si deve prendere la lectio difficilior. Ecco, la lectio difficile, che vuol dire? C'è una lezione facile, ecco, che magari però sono poche redazioni, e una più difficile, che sono tante. Allora è quella difficilior, perché, ecco, deve interpretare che cosa significa quella più difficile, ecco, perché probabilmente è la più vera. Probabilmente la più vera. Nella proprio del testo che ho citato prima di San Cipriano, no? De Cattolice Ecclesiae Unitate, De Unitate Cattolice Ecclesiae, ci sono due versioni, no? Una è più facile, no? Che sembra che il Papa è uno qualsiasi, insomma, no? Ecco. Ed è la meno diffusa. Invece dice che il Papa è l'unico che unisce tutta la Chiesa, allora quella è la più difficile, però è la più vera, no? Da accettare, no? Infatti la Chiesa ha accettato quello, soprattutto, no? Ecco, perché gli amanuensi spesso che cosa fanno? Cambiano, quando sono colti, allora ci mettono il loro pensiero. Quando sono ignoranti, invece, ricopiano esattamente quello che c'è e trovano scritto, perché, no? Oppure se sono intelligenti, no? Ecco, non vogliono cambiare il testo, sono devoti, ecco, sono umili, sottomessi a quello che trovano, e allora non cambiano il testo, no? Nello stemma codicum è veramente affascinante, no? Ricostruire un testo antico, no? Tu c'hai 50 testi, magari qualcuno c'è qualche piccola variazione, bisogna scriverlo nelle note, si fa uno stemma, ecco, questi appartengono a questo monastero, a questa famiglia di monasteri, questo a quest'altro monastero, si capisce anche dalla scrittura, no? Perché ogni monastero ha la sua scrittura, ecco. Scusatemi questa digressione di filologia, no? Però questo si applica anche all'Immacolata, no? Perché tutti dicono la lectio facilior. Guarda, la Madonna ti avrà detto, io sono stata concepita senza peccato. No, la lectio difficilior, ecco, io sono l'Immacolata Concezione. È la più difficile da capire, questa espressione, però è proprio quella della Madonna. Ma Dio non è, sì, Dio è semplice in se stesso, però quando si rivela, noi siccome siamo molto molto ignoranti, ecco, rispetto a Dio, lui per farsi capire dice delle cose anche che per noi sembrano incomprensibili, e allora dobbiamo rifletterci un po' più a lungo per capirlo, ecco, soprattutto con l'aiuto della preghiera, con l'aiuto di Dio, ecco. Cerchiamo di penetrare il disegno di Dio, ci dice San Massimiliano. L'Immacolata, unita al suo divin figlio con vincoli di sangue, viene associata a lui nel mistero della salvezza. Ecco, perché è così santa? Perché ha questo status nella Chiesa che è unico, ce l'ha solo lei, nessuno ha status di Immacolata, nessuno ha questo status perenne, no? Ecco, aborigine, non ce l'ha nessuno. Perché ce l'ha lei? Perché, ecco, in vista della maternità, però ecco un altro fine, associata al mistero della salvezza. Ecco, la famosa corredentrice che oggi pure è tanto combattuta, no? Ecco, anche qui, vedete, la filologia ci aiuta, no? Lectio Facilio, qual è? Ebbene, lei è una creatura e quindi è redenta anche lei da Gesù Cristo e quindi non può essere corredentrice, è redenta, non è corredentrice. Invece la Lectio Difficilio è corredentrice perché essendo in uno status superiore a tutti gli altri, ecco, allora può collaborare in maniera unica, perfetta, anche alla lotta contro il male, contro il peccato, come nessun altro di noi può fare. È più difficile da capire, però è giusto. È anche più conveniente, insomma, quello che è l'Immacolata, quello come sappiamo che è rivelato, no? Nel trionfo del bene, nuovo Adamo, nuova Eva, pure Adamo ed Eva, no? Sempre insieme, nel peccato ma anche nella grazia. Allora, se Paolo dice nuovo Adamo, perché non c'è la nuova Eva? Ci deve essere pure la nuova Eva, sono sempre associati, no? Ecco, sia nel peccato che nella grazia. E questi padri lo dicono, lo dicono sin dall'inizio, San Giustino, Sant'Ireneo, subito a dire nuova Eva è Maria, il nuovo Adamo è Cristo, sono insieme, sempre, 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 ma è un prodromo di quello che sarebbe stato l'Immacolata Concezione, anche questo, perché? Perché se è lo status di Maria così santo sin dall'origine, allora veramente può collaborare alla redenzione insieme a Cristo. Insieme nella grazia, insieme nel dolore, insieme nella gloria, sul Calvario come in cielo, sempre uniti, e oggi anche negli attacchi dei miscredenti. Perché si attacca la Madonna oggi? Perché si deve attaccare Gesù Cristo. Ecco perché sono uniti negli attacchi dei miscredenti, no? I massoni non hanno questa teologia. Cioè, per loro Dio è un architetto, un grande orologiaio, come diceva Cartesio, no? Dio orologiaio. Ma questo è il razionalismo, no? Sì, è un'applicazione di quello che diceva già Aristotele, ma Aristotele lo interpretava così però, no? Interpretava in senso metafisico, non solo di tecnica. Invece oggi per il progresso tecnologico, Dio è il grande tecnocrate, il grande architetto dell'universo, il grande Faber, ecco, Deus Faber, che ha dato anche all'uomo la capacità di essere Faber, in un certo senso è vero, no? Però non è solo lo sviluppo tecnologico che porterà l'uomo alla salvezza, ci vuole l'amore, ci vuole la grazia, ci vuole il dono dall'alto, no? Non la tecnica. Non è solo la tecnica, ecco, il dono dall'alto. È il mito di Prometeo. Io quando ero al liceo, mi ricordo, ci facevano leggere il classico, la tragedia greca, no? Allora, l'anno mio, capito, questo Prometeo, a me mi stava proprio antipatico questo Prometeo, perché questo Prometeo è un po' il simbolo dell'era moderna, Prometeo, perché deve rubare il fuoco agli dèi, che sarebbe la tecnologia, la tecnica, l'illuminazione, per portarlo agli uomini, capito? Lui lo deve rubare, no? E poi però rimane, non ce la fa, ecco, perché gli dèi non glielo permettono. Si dice anche un modo di dire prometeico, no? Tu sei Prometeo, per dire fai tutto, ti impegni fino all'estremo con le tue forze, no? Con la tua intelligenza, con la tua scienza, per essere libero, autonomo, indipendente, però questa è una bestemmia, se ci rendiamo conto, no? Eppure i massoni sono dei grandi bestemmiatori, perché la loro teologia è una teologia separatista da Dio. Dio sì, vabbè, ha fatto come un orologiaio l'universo, gli ha dato la carica, e adesso però siamo noi, che ci approviamo delle cose di Dio, facciamo noi, il bene per l'uomo. Vedete, oggi il disastro che sta succedendo è proprio questo, perché gli uomini si sono staccati da Dio e pensano da soli di poter portare avanti tutto il mondo, tutto il benessere diciamo, la salute degli uomini, pensate a questo che si è fatto con la pandemia, no? Ci pensiamo noi a salvare l'umanità, facciamo il vaccino per tutti, facciamo tutte le misure restrittive per tutti, ecco, decidiamo noi. Ma è veramente una presunzione, una superbia senza limiti. Si è superata, si è scavalcata, messa sotto i piedi la legge di Dio. La legge di Dio, no? Ecco. L'aborto lo stesso, la manipolazione degli embrioni, no? Ecco. Le sperimentazioni genetiche, ecco. Il cambiamento del DNA, sono tutte cose che oltraggiano proprio l'essenza di Dio, il progetto di Dio come era sin dall'origine. Sono bestemmie, quindi gravi, no? Non si rende conto l'uomo che ha perso il lume della ragione. Chi perde il lume della fede perde anche la ragione alla fine. No, fa delle cose completamente irrazionali, no? Completamente senza senso. Ecco, allora noi dobbiamo ridare il senso per mezzo dell'Immacolata. Ecco, gli attacchi dei miscredenti contro chi si accaniscono le forze del male e dell'errore, contro Cristo, la Madonna e il Papa. Ecco, sono tutti e tre uniti. La stampa atea, materialista, massonica, lo dice, lui ha fatto la tesi sulla massoneria, no? Ecco, San Massimiliano. Diffonde gli errori contro la religione e la fede, combatte la Chiesa e il Papa, vuole cancellare dalla terra il nome di Cristo e della Madonna. Ma sono i nostri tempi, no? Lui già l'aveva visto. Beh, a quell'epoca forse non c'era questa consapevolezza. Lui ce l'aveva perché era un uomo spirituale, un uomo mistico, no? E quindi vedeva le cose in prospettiva. Però leggeva, si interessava, vedeva i libri degli intellettuali di allora e già erano così come la gente adesso, come strada purtroppo trasformata da questi testi, no? Ecco, secondo le sorti magnifiche progressive, no? Ecco, il Bergson, l'energia vitale, no? Questo filosofo ebreo degli inizi del secolo, Henri Bergson, no? Diceva che l'uomo potrà vincere pure la morte grazie alla scienza. È una presunzione senza limiti, no? Perché l'evoluzione creatrice, cioè noi evolviamo con la nostra scienza e quindi creiamo. Ma che cosa crei? Che l'uomo non è capace di fare neppure un moscerino, no? Ecco, dal nulla. Però c'era questa presunzione, ecco. Talmente l'infatuazione della scienza, ecco. Mi ricordo il film Il canto di Bernadette, un film antichissimo, forse l'avete visto tutti, no? Quelli bianco e nero su Bernadette, no? Allora ci sono questi grandi, insomma, c'è il sindaco di Lourdes, dice, ma che questa povera ignorante, ma che dice di vedere la Madonna? Qui ci deve passare la ferrovia, la strada ferrata, no? Ecco, la scienza, ecco, sta avanzando ancora, questi stanno con questi miti del Medioevo, la Madonna, l'Immacolata, ecco, per dire, ecco. Ma questo è il pensiero moderno, massonico, è il pensiero di adesso, che domina adesso, no? Ecco, la scienza si risolve tutto, e si cancella, si vuole cancellare dalla terra il nome di Cristo e della Madonna, dice San Massimiliano. Si servono allora di tutti i mezzi, stampa, radio, cinema, spettacoli, adesso anche di più c'è internet, i poveri giovani, la scuola è tutta deformata, no? Ecco. Per diffondere la miscredenza e deridere i fedeli, organizzando cortei blasfemi per denigrare il Papa. E lui aveva presente quel famoso corteo, no? Nel 1917, in occasione della nascita della massoneria 200 anni prima, e nell'anniversario, fecero questo corteo, i massoni, in piazza San Pietro, ancora non c'era stato il concordato, quindi non era ancora Stato Vaticano, no? Non era riconosciuto lo Stato della città del Vaticano, quindi ognuno andava, ecco, e questi massoni con uno stendardo dove veniva rappresentato il diavolo che schiaccia San Michele, il contrario di quella che è l'iconografia cristiana, no? Siamo noi, il diavolo, ecco, alla fine è proprio il diavolo, no? È il padre della massoneria e lo riconoscono pure loro. E il diavolo che schiacciava San Michele sotto i suoi piedi. E con questo stendardo hanno fatto il giro della colonnata di San Pietro. Allora lui, insomma, si è risentito, no? E cortei blasfemi per denigrare il Santo Padre. E per questo fonda la milizia dell'Immacolata, a vedere come, ecco, veniva maltrattata la Chiesa in quel periodo, anche nelle forme esterne, no? E dove possono e si servono dell'autorità e della forza per abbattere chiese, croci, ogni simbolo di fede. si servono dell'autorità e della forza, perché oggi non sono questi regimi atei, no? Veramente massonici, satanici, che impongono l'aborto, che impongono il gender, che impongono l'eutanasia, no? L'utero in affitto, tutte cose blasfeme, no? Ecco, con autorità, autorità statale. A Campo di Fiori, ecco, già nell'Ottocento c'erano queste cose, no? Qui a Roma inneggiavano a Giordano Bruno, per far dispetto al Papa rinchiuso in Vaticano. Infatti quella statua lì, che è dell'Ottocento, tutti vanno lì, la devozione, sta proprio di fronte a quelle suore che invece sono tanto sante, le Brigidine, no? C'è il convento, siete stati mai a Roma, no? A Campo di Fiori, c'è questa statua in mezzo alla piazza, poi di fronte c'è il convento, ecco, di Santa Brigida, ecco, di Svezia, che invece, poverine, fanno l'adorazione ogni giorno, tutto il giorno, lì a controaltare proprio a questo Giordano Bruno, che poi era un frate, no? Ecco, era un frate domenicano, che però diceva cose completamente eretiche, molto simili a quelli che si dicono oggi, no? Perché lui parlava di energie nascoste nella natura che bisogna captare, che bisogna ricevere, no? Ecco, una specie di magia della natura, di panteismo, ecco, Dio che è nella natura stessa, no? In un certo senso è vero, perché c'è l'impronta di Dio, ma non è che Dio è quella natura lì, è il panteismo questo antico, ecco, che poi è ripetuto dai pensatori moderni, perché talmente affascinati dalla scienza, allora la natura è Dio e noi dobbiamo ricevere da essa, no? Ecco, dobbiamo essere sottomessi a essa. Una volta qui una ragazza proprio di qua, di Villa Santa Lucia, poveretta, si è sposata da poco, mi diceva: ma i cani sono come gli esseri umani, hanno gli stessi diritti, gli stessi diritti, che facciamo? Li sposiamo, non lo so, celebriamo la messa con loro, gli diamo la comunione, hanno gli stessi diritti, insomma, vabbè, cagnolino, ma è cagnolino, non è, ci avrà la sua cosa, insomma, il suo ordine da Dio, ma non è come noi, no? Ecco, bisogna riconoscere la gerarchia del creato, l'ha fatta Dio, non l'abbiamo fatta noi, ecco. Noi staremo a guardare, non basta piangere dietro le persiane, dobbiamo pregare e sacrificarci per la conversione degli erranti e dei peccatori, ma se siamo anime consacrate, se siamo cavalieri dell'Immacolata, dobbiamo scendere in campo, ecco San Massimiliano, un guerriero, guerriero dell'Immacolata, scendere in campo e combattere, adoperarci con tutte le forze per preservare i buoni e ricondurre gli erranti sulla via della fede, ricondurli alla misericordia di Dio, alla bontà eterna dell'Immacolata, illuminandoli sul destino eterno che ci attende, per cui siamo creati, sulla pace ineffabile che il Signore dona già nella vita presente. Ogni parola di verità ha la sua efficacia dalla grazia divina. Ecco, questo è il programma, ci dà San Massimiliano, facciamolo nostro, combattente dell'Immacolata, perché l'Immacolata è per l'essenza la purezza, la santità, la bellezza che ha ricevuto da Dio. Bene, cari fratelli, grazie. Ave Maria e santa continuazione, ecco, di ascolto di Radio Buon Consiglio. Ave Maria.